io ho questa immagine potentissima, l'ho scattata io, Eric, un giorno prima che tutto questo succedesse, nelle fasi iniziali del nostro rapporto. Lei sta facendo giardinaggio, c'è un albero secco, è inverno, un albero secco nel suo giardino, il giardinaggio è il suo hobby, e ha un paio di cesoie in mano e con un'espressione molto intensa si appresta a recidere uno di questi rami secchi. L'istinto ti porta a pensare immediatamente, lei è l'assistente al suicidio, per associazione alla parca, atropo, quella che recide il capello, il filo della vita, e così facendo uccide l'uomo che il destino aveva decretato dovesse morire esattamente quel giorno, in quell'ora.
Sergio è un uomo di una certa cultura, proprio da studi classici. È un altro motivo per me per sentirmi in vaga soggezione. Sergio parla del mito delle tre parche, ma io non lo conosco, o perlomeno non me lo ricordo. Forse il giorno in cui al liceo il professore ne ha parlato, forse ero distratto. Ora ho recuperato. E allora ecco qua. Le tre parche, dalla mitologia romana, sono tre divinità che stabilivano il destino degli uomini. Nella mitologia greca sono diventate le Moire e vengono rappresentate come delle donne anziane, terribili, brutte, scorbutiche. La prima, Cloto, fila il filo della vita di ogni uomo. La seconda, Lachesi, ne decide il destino. Ma è la terza, Atropo, ad avere il compito più inesorabile. È lei a tagliare il filo della vita al momento stabilito. Esattamente come Erika nella foto di Sergio, che recide un ramo secco.
Troppo facile come associazione e completamente sbagliata, perché in realtà è l'uomo a decidere e non è la parca, è l'uomo a dire: prendo in mano la mia vita e decido io quando porre termine alla mia vita, in qualche modo lasciando sgomenta la parca che aveva tutt'altri piani, ma rimane lì con le sue cesoie in mano.
Pietro era molto, molto diretto, molto determinato a ottenere la morte assistita.
Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
C'è un sacro terrore nel suo atteggiamento, cioè lui si muove durante tutto il viaggio come un clandestino, cerca di mantenere il profilo più basso possibile, stacca la batteria del cellulare, tutti timori irrazionali evidentemente, però quando abbiamo a che fare con la morte tendiamo a perdere buona parte della nostra razionalità, no?
Sono passate una manciata di ore dall'inizio del viaggio. In quel poco tempo, in una situazione normale, due persone riuscirebbero appena a sfiorare la superficie della conoscenza reciproca. Ma in quel microcosmo, in quel mondo dove tutto è in valore assoluto, anche il tempo scorre secondo logiche del tutto diverse.
Durante il viaggio in auto, quindi dalla Lamezia Terme a Roma, quante volte vi siete fermati?
No, sai, guarda, dalla Lamezia Terme a Roma mi sembra che ci siamo fermati proprio una sola volta in un autogrill più o meno ora di pranzo, quindi significa circa 3 ore dopo la nostra partenza dalla Lamezia Terme, panino, bagno e via, senza neanche fermarsi a mangiarlo, sedendosi a un tavolo, mettere in moto, via e mangiare mentre si andava verso nord.
Era proprio mirato.
Quando ero ragazzo, tra un esame all'università e l'altro, facevo qualche lavoretto per pagarmi le vacanze d'estate. Mi è capitato di lavorare per una mostra a Milano, dedicata a Salvador Dalí. Prima di cominciare a staccare biglietti per i visitatori, non è che ne sapessi molto. Avevo in mente solo un'immagine, non ricordo nemmeno dove l'avessi vista. L'immagine era quella di orologi molli, come sciolti, appoggiati su rami secchi. Nella mia ignoranza non conoscevo il senso di quella rappresentazione così importante. Un olio su tela. Si chiama La persistenza della memoria. È la visione filosofica del tempo del grande maestro del surrealismo. Il tempo è oggettivo solo se lo si misura con strumenti precisi, tecnici, tecnologici, che lo scandiscono. I secondi, i minuti, le ore. Ma il tempo può variare, muta, rallenta, accelera, se lo strumento con cui lo misuriamo sono invece le emozioni. Percepire il tempo che scorre sempre più lento, fino quasi a fermarsi. Come è successo a Sergio, anni fa, in Afghanistan.
Sì, è veramente incredibile la sensazione che ho provato decine di volte uscendo in pattuglia con le forze armate all'epoca della nostra missione in Afghanistan o semplicemente durante un trasferimento di un convoglio che doveva andare da un punto A a un punto B. Le procedure di sicurezza erano sempre quelle, il Lince, il veicolo blindato standard che si utilizzava per questi convogli, era uno strumento di tortura in sé per sé.
Il Lince è un mezzo blindato, una via di mezzo tra un enorme SUV e un piccolo carro armato. Non so se l'avete mai visto, magari in televisione, in un servizio sulle forze militari italiane in Iraq o Afghanistan. Insomma, è una scatola di ferro che protegge chi si trova all'interno dal fuoco delle armi leggere e dalle mine.
Data la possibilità molto elevata di saltare in aria su un ordigno improvvisato, succedeva spessissimo, le procedure di sicurezza erano portate all'estremo, per cui siccome il Lince ha una struttura tale per cui se salta su un ordigno improvvisato l'abitacolo si stacca dal resto del telaio e rotola dove deve rotolare a bordo per evitare di essere sballottati e di spezzarsi l'osso del collo, sei costretto a utilizzare cinture di sicurezza a quattro punti e a stringere il più possibile, per cui soffri dal primo metro di strada che fai perché sei schiacciato, le vertebre schiacciate, non hai assolutamente libertà di movimento e guardi avanti questo convoglio che avanza a una lentezza esasperante. Tutti coloro che stanno a bordo sono addestrati a scansionare ogni metro, ogni secondo la realtà circostante per capire se potrebbe esserci una potenziale minaccia. Quindi non c'è conversazione al bordo, è inevitabile che a un determinato momento di questo infinito trasferimento i tuoi pensieri, perché pensi tantissimo durante quei metri, quei chilometri, dico metri perché sai che potresti saltare in aria letteralmente a ogni giro di ruota, a ogni metro, ecco, i pensieri si trasformano in paranoie ed è lì che in qualche modo hai la sensazione del tempo che si cristallizza. Per tutta la vita hai tentato, inseguito il momento aureo, che è quello che poi si traduce in una foto che funziona, che cristallizza il tempo, che in qualche modo è in grado di mettere ordine nel caos. Tu hai inseguito quella magia tutta la vita e adesso che a bordo di questo veicolo blindato il tempo si cristallizza, capisci che non è ciò che vuoi, perché è una condizione di scollamento dalla realtà che è totalmente straniante, molto destabilizzante. Ricordo una cosa, c'è una canzoncina che a un certo punto un caporale che era alla guida di questo Lince in uno di questi mille trasferimenti cominciò a suonare perché si annoiava, collegò l'iPod al sistema audio della radio di bordo. Non era proprio una procedura standard, ma va bene. E mentre questa canzoncina andava, era un tormentone dell'estate, non mi ricordo più, potrebbe essere stata l'estate 2013. Lui mi disse, sa, questo è il mio ultimo giorno, domani me ne torno a casa, finiscono i miei 6 mesi, di missione, poi con mia moglie abbiamo deciso di acquistare una casetta, la casetta dei nostri sogni, ed ecco, io nella mia paranoia ho cominciato a pensare, ecco, è sempre così che succede. Caporale alla guida di un lince in trasferimento in Afghanistan salta in aria e muore. Era il suo ultimo giorno di missione, l'indomani sarebbe dovuto tornare a casa, e lì ricordo che il mio cervello a un certo punto non è stato più in grado di controllare razionalmente i pensieri e mi sono assolutamente convinto che quel lince sarebbe stata la nostra tomba proprio quel giorno lì. Tutte le volte che per disgrazia sento alla radio, ogni tanto la mandano ancora in onda, quella canzone orripilante, rivivo quella paranoia e mi viene la sudarella, la tachicardia.
Nel loro viaggio attraverso l'Italia, da sud a nord, Sergio e Pietro sono alle porte della capitale, alle porte di Roma. La prima parte del loro viaggio, quella in auto, sta per terminare.
A un determinato momento lui dice: sono stanco, siamo in vista di Roma, siamo più o meno in orario, anzi siamo forse in anticipo su questa tabella di marcia mentale che si era imposto, e quindi decide di lasciare la macchina in un luogo sicuro dalle parti del quartiere Trieste. Tra l'altro, quello in cui Pietro va a parcheggiare la macchina, e non so perché non vuole che lo accompagni, mi lascia ad aspettarlo in piedi sul marciapiede in una piazza del quartiere, è il primo momento in cui io mi trovo distante da lui per più di qualche minuto, ed è il primo momento in cui credo di essere stato per un istante tentato di mollare il colpo e di non farmi trovare al suo ritorno.
Anche perché lì sarebbe stato facile, giri le spalle e te ne vai, non devi dire niente a nessuno.
Sì.
Apparentemente facile, insomma.
Sì. Però poi non l'ho fatto, così come non l'ho fatto in un paio di occasioni successive. Forse, e dico forse, non ne sono certo.
Sergio resta minuti su minuti ad aspettare che Pietro lasci l'auto nel garage sotterraneo. Ha la tentazione di sfruttare quella prima vera opportunità per mollare tutto, per uscire da quella storia prima che diventi ancora più drammatica. Ma non lo fa. Sta succedendo qualcosa. Il rapporto tra lui e Pietro sta cambiando, senza forse che Sergio nemmeno se ne accorga. Dopo quelle prime ore di viaggio, non è già più solo lo spettatore distante dalla scelta di uno sconosciuto.
Ho cominciato a percepire in maniera molto netta e anche dolorosa questa sua solitudine. Non voglio dire, non sono in grado di dire se fosse una sua costruzione mentale o una solitudine reale, oggettiva. Forse è a quel punto che ho cominciato a avere in testa chiaro e un po' più definito quello che doveva essere il mio ruolo, una parte del mio ruolo in quella vicenda, al di là dell'ovvia finalità giornalistica, e cioè cercare di essere un buon compagno di viaggio. Apparentemente in quei chilometri, in quelle ore, l'unico su cui poteva contare. Dal parcheggio andiamo direttamente in stazione, denaro contante per acquistare il suo biglietto del treno, io compro il mio separatamente. Anche lì la scelta del denaro contante non è casuale, perché temeva che utilizzando una carta di credito potesse essere in qualche modo rintracciato. Sembrata una precauzione un po' ingenua, ma tant'è. E poi ricordo che mancavano un paio d'ore alla partenza del treno.
La corsa contro il tempo che ha caratterizzato fino ad ora il viaggio di Pietro e Sergio inaspettatamente si interrompe, seppure per un paio d'ore, si mette in pausa, perché c'è del tempo da riempire. Cosa fare in attesa dell'orario di partenza del treno per Milano, lì a Roma?
Per un po' è rimasto a ciondolare, a passeggiare avanti e indietro per l'atrio della stazione Termini. Poi c'erano, come sempre succede, poliziotti, carabinieri, e ha cominciato ad inquietarsi e ha detto: perché non ce ne andiamo a Santa Maria Maggiore, Sergio? La chiesa è lì a due passi. Dice: andiamo a fare un giro a Santa Maria Maggiore. Anche questa cosa mi ha stupito. Che vuoi andare a fare in una chiesa? Se per tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme hai inveito contro la chiesa, il cattolicesimo, eccetera. Però poi anche quel pensiero ho cercato di soffocarlo sul nascere, perché appunto chi ero io, che diritto avevo di chiedergli o anche solo di pensare perché diavolo volesse andare in una chiesa. E in chiesa è rimasto in piedi in mezzo alla navata. C'è una foto che gli ho scattato di spalle a fissare verso l'abside.
Può volere Dio che un uomo soffra senza soluzione. La sofferenza non è mai un bene. E forse qui c'è anche da purificare un po' il linguaggio. La sofferenza non ha senso.
Magari è proprio questa la domanda che Pietro sta facendo nella sua mente, in quella chiesa, guardando in silenzio l'altare e il crocifisso. La voce che avete sentito è di Don Davide, un sacerdote di Milano. È un prete che ho sempre trovato anomalo. Non dà mai risposte scontate. Non cerca le scorciatoie per le domande più difficili. Lo abbiamo cercato perché Pietro, in questo viaggio, si è scagliato più di una volta contro il cielo per il destino che gli è toccato. Ha urlato contro Dio. Ma allo stesso tempo è entrato, lo sentirete, in questa e in altre chiese. Proprio come se cercasse una risposta alla domanda: perché devo soffrire?
Tante volte anche nel linguaggio un po' fintamente credente, ecclesiale, si dice: offri le tue sofferenze a Dio. C'è una scorciatoia pericolosa del linguaggio qui. Io non offro una porcheria a una persona che voglio bene, non offro una cosa cattiva, ma offrire la sofferenza a Dio non vuol dire che io offro la sofferenza in sé. Io offro quello che posso diventare attraverso la sofferenza, quello che la sofferenza mi insegna, la mia modalità di stare dentro la sofferenza, di accettare anche il male, il dolore, che non è voluto da Dio. Qui siamo nel mistero, perché il male è entrato nel mondo, però apriremo un capitolo teologico sul libero arbitrio, su queste robe qui, penso che non sia la sede. Io stesso faccio fatica ad argomentare su queste cose di cui si dibatte dall'inizio del mondo praticamente. Però va chiarito questo, che Dio non vuole la sofferenza, ma attraverso la sofferenza emergono dei cammini umani profondissimi.
Dopo qualche minuto che io ho passato a scattargli delle fotografie, a cercare di immaginare che cosa passasse dentro la sua testa, si è girato, è tornato verso di me e mi ha detto: andiamocene a mangiare qualcosa, torniamo alla stazione. Siamo tornati in stazione. In realtà, una volta giunti lì, non abbiamo mangiato nulla poiché il treno stava per partire. Forse abbiamo comprato dei tramezzini, questi orrendi tramezzini che ti si incollano al palato nella confezione di plastica malefica.
L'auto che li ha portati a Roma è ferma in un garage della capitale. Se il piano di Pietro andrà in porto, lui non la guiderà mai più. Quell'auto che è stata, tra la Calabria e il centro Italia, un mondo di silenzio, di rumori ovattati, ripetitivi, nel quale due uomini, con storie e destini così diversi, hanno iniziato a costruire un rapporto umano, con una data di scadenza già fissata prima di accendere il motore dell'auto. Isolati dal mondo, senza altri esseri umani a interferire. Ora, però, la situazione è cambiata. Hanno camminato per le strade di Roma come due vecchi amici, cercando cose da fare in attesa del treno. Arrivata l'ora, sono saliti su un convoglio dell'alta velocità e hanno cominciato una nuova fase del viaggio. non più da soli, ma con il resto del mondo intorno.
Abbiamo parlato del più e del meno, ci siamo raccontati tante cose, mai quante avrei voluto dirgliene. Ci siamo raccontati tante cose, anche lì ho pensato a quelle strane circostanze per cui talvolta su un volo a lungo raggio finisce seduto di fianco a una persona particolarmente ciarliera, disposta a dialogare, quindi parli tutta la notte, durante tutto il volo, e finisci per farti delle confessioni reciproche, dicendo cose che magari non hai raccontato a nessuno in tutta la tua vita, perché tanto sai che non vi rivedrete mai più. È andata un po' così, in quelle tre ore di viaggio. Abbiamo alternato momenti di racconto molto intenso, tante cose irripetibili, sia per lui che per me, non le dirò neanche sotto tortura, ma poi alternando questi momenti a momenti di meditazione, di silenzio, in cui guardavamo fuori dal finestrino questo paesaggio bellissimo. A un certo punto io ho lo sguardo fisso fuori, forse eravamo all'altezza dell'Umbria, dove ci sono dei paesaggi che mi ricordano tanto le mie colline marchigiane, e quindi pensavo a tante cose dentro di me, lui mi ha visto così silenzioso e assorto, e allora mi ha stretto il braccio così, mi fa: Sergio, che c'è? Non ti preoccupare, non pensare, che non è niente, non è niente. Non è niente, no. Prendo una bella bottiglia di gin, di quello buono, uno di martini, dry, un shaker, ghiaccio, una pellicina di limone e mi shakero un martini. Anche due, anche tre.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.